sono povero e spiazzato perché si è pensato di parlare di Hanukkah. Invece tutti hanno parlato di altre cose, e qui sono l'unico che parla di Hanukkah. Dunque, quando festeggiamo Hanukkah, noi accendiamo la mitzvah principale di Hanukkah e accendere delle luci. E prima di accendere queste luci, noi dobbiamo dire alcune brachot, alcune benedizioni. La prima luce che accendiamo, noi diciamo benedetto tuo Signore del mondo che ci hai santificato con i tuoi precetti, accetti te già un benissimo simpano, e poi diciamo le adlikner shel Hanukkah, di accendere il lume di Hanukkah. Poi c'è una seconda benedizione, quella sui miracoli, e poi è la prima sera, per la prima lezione, la Radice Eriano, che è quella che facciamo per tutte le cose nuove. Poi il Talmud si pone una domanda molto intrigante. E quando ci dice che dobbiamo dire questa benedizione a ciechi deciano per spotare il Sibano, il Talmud ci chiede Bechan Sibano, dove siamo stati comandati, chi ce l'ha comandato? Perché in tal modo si fa questa domanda? Perché noi sappiamo che noi ebrei che passiamo la vita di benedizioni, perché la benedizione ci insegna un valore essenziale, che è la riconoscenza. La parola Eudì significa, viene dalla parola Todà, saper dire grazie a chi ci ha fatto del bene. Una persona irriconoscente è fuori dalla Torah. Una persona non sa dire grazie. Quindi noi per tutta la vita dobbiamo dire a Kadosh Baruch Hu grazie per tutto quello che abbiamo. Esistono benedizioni di ringraziamento, esistono benedizioni di godimento, cioè se uno mangia un frutto, prima di mangiare un frutto dice per la tace, per lo che non è coralan, vorrebbe gli altri e mangia una metà. E ci sono delle benedizioni per le mitzvot, cioè se io devo mangiare la panza la prima sera di Pesach, prima di mangiare si può accetti del sciano mitzvot in mano al achirat mazza, così per la shka, così per il lulav, così per lo shofar, per tutte le mitzvot che la Torah ci ha comandato. Allora, che razza di domanda si fa qui il Talmud, dice, ma dove ce l'ha comandato, chi ce l'ha comandato di accendere la franca? Chi? Dove sta scritto che bisogna accendere la franca? Sulla Torah ovviamente non c'è scritto, perché il miracolo di Hanukkah, da cui deriva il precetto di accendere la Hanukkah, si può dire sia Hanukkah che Hanukkah, non c'è sulla Torah, perché il miracolo di Hanukkah viene molto dopo che Mosè ha scritto tutta la Torah, ok? Quindi non ci può essere cambiata. Però dal momento che ti la c'è tutta la storia passata, presente e futura di noi eterni, ci deve essere un qualche cenno a Kamuka. Però dov'è che il maestro del Talmud trova una risposta? Sì, ce l'ho raccomandato quando la Torah dice in un versetto che non devi né a sinistra e né a destra. Che vuol dire? Che vuol dire? E poi c'è un altro maestro che dice che si deduce dal verso della Torah che dice: interroga tuo padre e te lo racconterà, i tuoi anziani e te lo diranno. Allora vuol dire che c'è una fonte non scritta, in cui non c'è scritto, non ci può essere scritto sulla Torah, che abbiamo la mitzvah di accendere la Hanukkah, che come ogni mitzvah che deve avere un appoggio testuale forte della Torah, devi condurlo a questi due versi. Il primo verso: non devierai né a destra né a sinistra. Da che cosa? Da quello che ti dicono i maestri. Cioè, se un maestro ti dice che oggi ci fai destra, guarda, ma la Torah ci dice che se un maestro ti dice che la destra è sinistra e che la sinistra è destra, tu devi seguire il maestro. Cioè vuol dire che il maestro nell'ottica ebraica è un genitore, un generatore, è una figura di riferimento assoluta, non è quello che ti insegna le nozioni di ebraismo quando capi pesa, come in Spagna, cioè è il formatore. Quindi se lui ti dice guarda, la sinistra è destra, la destra è sinistra, questa è avanzata. Ma la seconda risposta, che forse è più profonda, il Talmud ci sta dicendo che esiste una Torah non scritta, non codificata, che ha più valore della Torah scritta. Cioè tu non sai dove sta una cosa, chiedila a tuo padre, chiedila a tuoi nonni, chiedila ai tuoi anziani e loro ti diranno perché. Un esempio per tutti: cioè quando il povero umano rinuncerebbe alla Mishmayah, ci sono dei decreti che pensano che la Mishmayah è una mitzvah ancora di più del Bar Mitzvah o della Milah, è più importante la sera della Mishmayah che non la mattina della Milah. Ma è un assurdo. Però è un assurdo che ci proviene da una tradizione antica che i nostri antenati ci hanno trasmesso e ci hanno inculcato che la Mishmayah è una cosa importante. Ma dove sta scritta la Mishmayah? Sulla Torah c'è scritto che a 8 giorni bisogna fare la Milah. Ma non c'è scritto la Mishmayah. Vuol dire che accanto a una tradizione scritta c'è una tradizione orale immensa. Questo perché noi abbiamo, e in questo siamo stati molto influenzati da Goyim, noi pensiamo che c'è questo testo della Torah che è un libro sacro, e poi intorno a questo libro c'è tutto un commento. Ma non è così. Quando Mosè ha preso la Torah, Mosè ha raccolto da Hashem un insegnamento vastissimo di cui si è segnato degli appunti. Questo è il Block Notes, questo è solo il piccino, il quadernino degli appunti di una Torah molto più vasta. Che quindi ecco perché la Torah orale, il Talmud, è quello che ci insegna i Chachamim, è molto più importante di quello che c'è scritto, o ci insegnano a come applicare ciò che è scritto. Allora vuol dire che la tradizione ebraica, in questo esempio, ci dice quanto noi ebrei siamo attaccati al racconto, all'oralità, al fatto di andare dai nostri vecchi, di mi racconti come si faceva, mi dici come facevate questo e questo. Allora, pensate oggi, in una cultura così strutturata sull'immagine, sul frastuono, sul fatto che io cerco tutto in un attimo su Wikipedia, la reale rompe e spezza questo meccanismo, rafforzando ancora di più una cultura del faccia a faccia, dell'oralità. Nonno, raccontami, papà dimmi, mamma dimmi perché fai questo. Quindi questa trasmissione che dà una legittimità a una mitzvah di accendere la sanuttia, che non c'è scritto, che ha lo stesso valore di Kippur, dello Shofar e di tante altre mitzvot prescritte nel testo. Ci sono cinque mitzvot che noi facciamo di origine rabbinica, che è come se fossero prescritte dalla Torah. Sono cinque mitzvot, la lettura di Hallel, per cui diciamo Gesciano, mitzvot di Sivano, l'accezione dei lumi dello Shabbat, anche lì diciamo Gesciano, mitzvot di Sivano, le aglitne Shel Shabbat. Dove sta scritto? Da nessuna parte. Lo facciamo per la lettura della Megillah a Purim, che è un altro miracolo avvenuto molto dopo la Torah, e lo facciamo per le Umbe. Ora, tutto questo a Hanukkah è più un paradosso, perché Hanukkah è la festa della luce con un blackout di scrittura. Cioè, è una festa di cui non è scritto nulla. Non c'è un libro biblico di Hanukkah, non c'è un trattato talmudico su Hanukkah, c'è tutto buio su Hanukkah, nonostante sia la festa della luce. Perché tutto questo? Perché Hanukkah è la festa della tradizione orale per eccellenza. È la festa della trasmissione della tradizione orale, e non a caso questa stessa parola Hanukkah viene da una radice molto precisa, la radice Chinuch. Hanukkah viene da una radice della parola educazione, perché le armi più forti, la strategia con cui gli ebrei Maccabei hanno affrontato la persecuzione dei greci, che volevano, come dice la Tefillà, inculcarci, oscurarci il cervello, le shakicham nittoyatah, di farci dimenticare o adorare, dimenticanza le stesse parole, le stesse lettere della parola Hoshech, del buio. Vogliono fare un blackout nella nostra testa, nella nostra identità ebraica. Ecco perché noi sbattiamo queste fiammelle piccole di fronte alla Hoshech, di fronte al buio, di fronte alla dimenticanza, che sono fiammelle di cui non ci si può servire, non dobbiamo strumentalizzare, ma solo guardare. Cioè non possiamo in qualche modo abusare di questa luce per farci una cultura, per fare un'ostentazione intellettuale. בגי רבים יגלו, יש חוכמה בגויים, נגויים של חוכמה. יגלי שיפות הנוענתי, הונה חוכמה פציסקה, תויה בגויים אין. לדויה נגויים נונצ'ט, שווי זמות בחוכמה נגויים, מנונצ'ט תויה. Allora, questo chinuch che viene in la di Kamsa, cosa vuol dire il chinuch? Altro paio di ossum, perché la chinuch sul quale non è per il cibo contro la bocca, la respirazione, la parola chinuch nella Dora non c'è mai, non c'è mai. Cioè c'è solo una volta in tutta la Bibbia. Nel libro di Misle c'è scritto Hanok Lanai Abidako è quel fanciullo secondo la sua inclinazione. Però allora ci sono degli indizi, adesso non entro su tutti, ma c'è la parola Hanukkah nell'inaugurazione dell'altare in cui allora dice Hanukkah Misleha. Quando all'ottavo giorno viene inaugurato l'altare nel Mishkan, nel Tempio, nel Tabernacolo. Ma che vuol dire Hanukkah? Come, che vuol dire Chinuch? Che vuol dire educazione? Vuol dire avviare, dedicare un oggetto alla sua funzione. Vuol dire che se io devo accendere un candelabro, io dedico quell'oggetto a quel preciso scopo, se non lo faccio diventa un feticcio, l'oggetto diventa un oggetto, una reliquia di un museo, cioè se io non lo uso secondo il suo preciso scopo, io faccio un'idolatria a quell'oggetto. E questo vale lo stesso per una persona. Educare una persona vuol dire sostenerla, avviarla verso la sua precisa funzione. Cioè, se io ho un figlio portato per la musica, chinuch significa avviarlo verso la musica, sostenerlo verso. Questo è il chinuch, questa è Hanukkah. Guardate che facciamo la Hanukkah, l'inaugurazione di una casa, non la mettiamo quando finiamo l'atto d'acquisto dal notario, ma la facciamo il momento in cui la casa l'abbiamo riempita con un tavolo, le sedie, un letto, una cucina. Vuol dire che se io lo riempio il contenitore di contenuti, cioè se lo riempio quello spazio, io festeggio, celebro un vuoto, una scatola vuota. Ecco perché Hanukkah è la festa di più di tutti, con la famiglia, con lo stare insieme, con queste piccole fiammelle, chiama questa tradizione reale che avviene in famiglia, che avviene tra le generazioni e forse anche per il suo aspetto così piccolo, così minuto, Ebbi rappresenta una piccola fiammella accesa di fronte a tanto buio. E il sorriso è di sapere dire grazie. Egli è una donna disponibile per tutti, una donna profonda. E c'è una cosa che mi è rimasta impressa, che mi ha raccontato Simona durante la Shabbat ieri, che quando ci fu rapino, poi mi scomparso dopo questo, si andò a trovare Elvi negli ultimi giorni della sua vita, quando era ridotta, che non riusciva neanche più a parlare e sospirava. E arrivò questo rabbino e con un piccolo sospiro di voce, dice Simona, vai a fare un caffè al rabbino. Ecco, questa è una donna vera, cioè questa è una grande matriarca di serie attraverso degli esempi così piccoli, così modesti, quello di accogliere e sapere quello che è rispetto per un ospite, per un rabbino, anche di fronte con le poche forze, con la poca voce che aveva, ha trasmesso a sua figlia in quel momento un messaggio educativo che resta impresso. Questo è il suo monumento, questa è la sua massima. In un periodo in cui chi strilla di più, chi bossa i muscoli, c'era sempre da meglio, Elvi rappresenta quella piccola fiammella di luce, come nella canucchia, rispetto a tanto buio, e che ne ha l'ottico, beh, le lampade da me che il suo lume non si spenga mai.